Ok, analizziamo la questione. Di solito, sai, si pensa che per rallentare l'invecchiamento o ottimizzare la salute servano laboratori da milioni di dollari o, non so, terapie geniche inaccessibili.
Certo, la classica idea del biohacking fantascientifico.
Esatto, ma i dati scientifici più recenti ci dicono una cosa completamente diversa. Cioè, la vera manutenzione di questa macchina incredibile che è il corpo umano si controlla con metodi molto più terreni. A volte si tratta solo di sapere, diciamo, quando spegnere la luce.
È proprio questo il paradosso della biologia della longevità moderna. I meccanismi più potenti non si attivano in clinica, ma attraverso scelte fisiologiche di tutti i giorni. Il valore della ricerca odierna è proprio questo passaggio dalla teoria alla pratica.
E l'obiettivo di questa analisi approfondita è decodificare proprio questo paradosso. Abbiamo qui i dati tratti da una lunga e densa conversazione tra Andrew Huberman e Rhonda Patrick.
Una figura davvero fondamentale.
Assolutamente. Parliamo di una delle ricercatrici in biomedicina più influenti al mondo. Una che, insomma, ha trasformato decenni di letteratura scientifica in un protocollo quotidiano. E la nostra missione oggi è estrarre l'essenza di questo protocollo.
Niente pillole magiche, ecco.
Niente magie, solo biologia. E la genialità del suo approccio sta nel non separare il corpo in compartimenti stagni, giusto? Si tratta di capire i perché fisiologici.
Precisamente. Perché quando capisci come una certa azione, che ne so, modella l'espressione dei tuoi geni, la motivazione per mantenere un'abitudine cambia del tutto.
È come avere finalmente il manuale di istruzioni. E partiamo dalle fondamenta, no? Dalla costruzione della macchina. Prima di ottimizzare i dettagli, bisogna assicurarsi che la struttura regga.
Usando un'analogia con le auto, il cardio allena il motore, quindi cuore e polmoni, ma l'allenamento con i pesi rafforza il telaio. Senza un telaio solido, un motore potente finisce per distruggere l'auto. Quindi, cosa significa tutto questo in pratica per la vita di tutti i giorni?
Allora, i dati indicano un protocollo molto specifico per il cardio, 150 minuti a intensità moderata o 75 ad alta intensità a settimana.
Ok, numeri abbastanza precisi.
Sì, non sono buttati a caso. Questo volume è la soglia critica per indurre adattamenti mitocondriali, insegna alle cellule a usare meglio l'ossigeno e, cosa fondamentale, migliori la sensibilità all'insulina, che significa prevenire quei picchi glicemici che portano alla resistenza insulinica.
Esatto. Le membrane cellulari diventano più recettive.
E questo, leggendo le fonti, si collega direttamente alla riduzione dell'infiammazione cronica. Cioè, non il ginocchio sbucciato, ma quel logorio silenzioso che è l'acceleratore primario dell'invecchiamento.
Il legame è inscindibile. Meno infiammazione, meno invecchiamento cellulare. Ma tornando al telaio.
I pesi.
Sì, l'uso dei pesi ribalta molte vecchie convinzioni. C'è un'enfasi enorme sulla lotta alla sarcopenia, cioè la perdita di massa muscolare. E il muscolo non è più visto solo come un sistema meccanico.
Questa è una roba affascinante.
Viene inquadrato come un organo endocrino.
È il più grande organo endocrino che abbiamo. Quando i muscoli si contraggono contro una resistenza, secernono delle molecole chiamate miochine.
E queste viaggiano nel sangue, giusto? Esattamente. Vanno al cervello, al fegato ed esercitano potenti effetti antinfiammatori. E in più lo stress meccanico stimola gli osteoblasti a costruire nuovo osso, che è vitale contro l'osteoporosi.
Però per costruire un telaio del genere serve materia prima. E qui emerge un errore enorme, specialmente per chi supera i 40 anni. La carenza proteica.
Un classico.
Si vedono persone adottare diete leggere, tagliando le proteine. Chi ci ascolta potrebbe pensare che mangiare meno cibi strutturati sia normale con l'età.
È un pensiero comune, ma i dati dicono l'opposto. C'è un ostacolo chiamato resistenza anabolica. Invecchiando, il corpo diventa meno efficiente nell'usare le proteine del cibo.
Quindi il fabbisogno in realtà aumenta.
Paradossalmente sì. Proprio quando l'appetito cala, serve un target di almeno 1,6 grammi di proteine per chilo di peso corporeo.
Che per una persona di 70 kg sono circa 112 grammi al giorno, non sono pochissimi.
Eh no, e infatti bisogna integrare uova, salmone, pollo o tofu che è yogurt greco. Ma c'è un dettaglio cruciale sulle tempistiche.
Ovvero che non si può mangiare tutto a cena.
Esatto, la distribuzione è tutto. Il corpo non ha un magazzino a lungo termine per le proteine. C'è una soglia massima guidata da un amminoacido, la leucina. Oltre quella soglia il muscolo dice basta.
Ah, quindi se mi mangio una bistecca gigante la sera, gran parte del potenziale viene sprecato.
Praticamente sì. Devi distribuire l'apporto in 3 o 4 pasti bilanciati.
Chiaro. Ora, costruire tessuto genera scarti, no? È come un cantiere edile. E qui si passa alla fase di pulizia, il turno di notte. Si parla molto di digiuno intermittente.
Un tema spesso frainteso.
Troppo. Spieghiamolo. Non è una dieta da fame. È più come un impianto di riciclaggio cellulare. Smonta le poteline danneggiate e recupera i pezzi buoni.
Se colleghiamo questo al quadro generale, il meccanismo si chiama autofagia.
Che letteralmente significa mangiare se stessi.
Precisamente. Sospendendo l'introduzione di cibo per un po', il protocollo parla di 16 ore di digiuno e 8 per mangiare. Le cellule registrano un calo di energia.
E quindi vanno a cercare il carburante internamente?
Sì, i lisosomi ispezionano l'interno della cellula, mangiando scarti e proteine mal ripiegate.
E attaccando anche il grasso viscerale, che leggo essere molto pericoloso. Non è la semplice pancetta, ma quello tra gli organi.
Quello è un organo metabolicamente attivo, in senso patologico. Pompa sostanze infiammatorie. Ma con 16 ore a insulina bassa, il corpo fa uno switch e inizia a bruciare proprio quel grasso profondo.
E la cosa rassicurante è che per farlo basta smettere di mangiare 2 o 3 ore prima di dormire. Non serve, insomma, chiudersi in una caverna.
Assolutamente no, è molto sostenibile.
Il che ci porta al sonno, il migliore integratore gratuito in assoluto. Le fonti parlano di una rete idraulica nel cervello, che sembra quasi fantascienza.
È il sistema glinfatico. È una cosa affascinante.
Come funziona di preciso?
Allora, durante il sonno profondo, le cellule di supporto del cervello si restringono fisicamente, fino al 60% del loro volume.
Wow! Si rimpiccioliscono letteralmente.
Sì, e questo apre degli spazi che permettono al fluido cerebrospinale di scorrere e fare un vero lavaggio idrodinamico.
Portando via le tossine della giornata.
Inclusa la proteina beta-amiloide, che è fortemente associata all'Alzheimer.
Quindi dormire meno di 7 ore blocca questo lavaggio?
E aumenta il rischio di declino cognitivo in modo esponenziale.
Per proteggerlo ci sono 3 regole. La prima, niente schermi un'ora prima. Immagino per via della luce blu?
La luce blu colpisce delle cellule nella retina, contenenti melanopsina. Queste dicono al cervello che è pieno giorno.
Bloccando la melatonina.
Istantaneamente.
Accidenti. La seconda regola è la regolarità degli orari. La terza è la stanza fredda, tra i 18 e i 20 gradi.
Perché il cervello deve registrare un calo termico per avviare il sonno profondo. E attenzione, i sistemi sono connessi. Se la luce blu blocca la melatonina, i vasi non si dilatano e il calore non viene dissipato.
Anche in una cella frigorifera non dormi bene se hai guardato il telefono.
Esattamente.
E qui arriva la parte davvero interessante. Faccio l'avvocato del diavolo. Abbiamo detto di mangiare bene, muoversi, dormire. Perché servono gli integratori? Non basta la natura? Non è un po' la solita ossessione da biohacking?
La cosa affascinante qui è che non parliamo di scorciatoie. L'approccio scientifico vede l'integrazione come un intervento chirurgico per coprire lacune della dieta moderna.
Perché i cibi sono più poveri a causa dell'agricoltura intensiva.
I nostri ritmi sono immaturali, esatto.
Prendiamo la creatina. Tutti pensano, sai, ai palestrati che gonfiano i bicipiti, ma qui si parla di 3-5 grammi al giorno per il cervello.
Perché il cervello consuma il 20% della nostra energia. La creatina rigenera l'ATP rapidamente, riducendo l'affaticamento mentale.
Una riserva di energia cognitiva. Poi ci sono gli omega-3, da 2 a 3 grammi di EPA e DHA. E qui torniamo all'infiammazione.
Gli omega-3 entrano fisicamente nelle membrane cellulari e sono i precursori delle resolvine, che spengono l'infiammazione.
E per arrivare a quelle dosi mangiando pesce, insomma, devi mangiarne tantissimo.
E tutti i giorni. Troppo difficile e costoso.
Poi c'è il magnesio, 200-400 mg serali, ma non quello economico del supermercato.
No. L'ossido di magnesio lo espelli quasi tutto.
Serve il teonato o il bisglicinato.
Perché?
Il bisglicinato si assorbe nell'intestino e rilassa i muscoli. Il teonato attraversa la barriera ematoencefalica ed entra nel cervello.
Calmando l'iperattività neurale per farti dormire.
Esatto.
Tutto si incastra.
Come la vitamina D3, raccomandata con la K2. Un po' come un vigile urbano, no?
Analogia perfetta. La D3 fa entrare il calcio nel sangue.
Ma senza la K2 finisce nelle arterie invece che nelle ossa.
E la K2 attiva l'osteocalcina, che prende il calcio e lo porta esattamente dove serve.
Incredibile! Un ultimo alleato. È il sulforafano dei broccoli. Agisce come un termostato di emergenza.
Attiva il percorso NRF2. Invece di combattere i radicali liberi uno a uno, fa produrre alle cellule i propri antiossidanti.
E dall'altra parte, cosa dobbiamo evitare? Le fonti sono chiare: carboidrati ultraprocessati, grassi trans e oli di semi industriali.
I carboidrati forzano picchi di insulina. Gli oli di semi, estratti ad alte temperature, irrigidiscono quelle stesse membrane che gli omega-3 cercano di fluidificare.
Un vero cortocircuito. Quindi la regola è la semplicità. Olio extravergine, burro chiarificato, cibi con pochi ingredienti.
E la lezione di base è che la coerenza batte l'intensità.
Sempre. Una passeggiata costante o dormire bene ogni notte altera la tua biologia molto più di uno sforzo erculeo fatto una volta all'anno. L'accumulo delle piccole scelte. Basta iniziare spegnendo la luce blu stasera o camminando un po'. Il corpo sa come guarirsi se gli diamo i mattoni giusti.
Questo solleva una questione importante, se ci pensi. Se il nostro corpo ha già questi sistemi perfetti, come l'autofagia o il sistema linfatico, che si attivano proprio quando smettiamo di mangiare o spegniamo la luce, forse la vera padronanza della longevità non è aggiungere compulsivamente roba nuova.
Integratori, gadget.
Esatto. Forse l'evoluzione suprema è imparare l'arte chirurgica della sottrazione.
Una prospettiva che ribalta tutto. Meno interferenze per far lavorare la macchina per cui ci siamo evoluti. Lasciamo chi ci ascolta con questa provocazione. Cosa si potrebbe sottrarre oggi dalla propria routine per guadagnare salute domani? Grazie per averci seguito in questa analisi approfondita. Ci sentiamo alla prossima esplorazione.